Alessandra Tedesco.
B è il nuovo personaggio creato dalla penna di Alessia Gazzola, autrice delle serie con Alice Allevi, l'allieva, e Costanza Macallè. La serie con Miss B è ambientata negli anni 20 a Londra. Miss B è al secolo Beatrice Bernabò, ventenne italiana che vive da 4 anni in Inghilterra insieme al padre Leonida, docente di italianistica, e alle sorelle Clara e Lucilla, la piccola di casa, 9 anni, sorella solo per parte di padre. Beatrice è dunque di famiglia medio borghese ed è innamorata di Kit, Christopher Ashbury, nipote di un baronetto. Lui la corteggia segretamente. Durante una cena a casa della madre di Kit, uno dei commensali viene trovato morto in biblioteca. Si tratta di Carter Lacey, proprietario di una miniera di diamanti in India. Da qui parte l'indagine di Archer Blackburn, ispettore capo di Scotland Yard, indagini alle quali Miss B partecipa attivamente, inizialmente soprattutto per proteggere Kit, perché è uno appunto degli indiziati. Tutto questo accade nel romanzo Miss B e il cadavere in biblioteca, scritto naturalmente da Alessia Gazzola, pubblicato da Longanesi, e che è il primo di questa serie con una nuova protagonista. Ancora una volta possiamo dire da parte di Alessia Gazzola un mix fra giallo e romanticismo. Alessia Gazzola, partiamo allora dalla tua protagonista. Miss B è questa ventenne che non ama particolarmente studiare, confeziona paralumi e ha una cicatrice sul viso che un po' influenza la sua vita. Come te la sei immaginata?
L'ho immaginata come una ragazza dei suoi tempi, che chiaramente non vuole rimanere indietro e non vuole perdersene nessuna, nel senso che gli anni 20 sono stati, soprattutto in Inghilterra e soprattutto per le donne, anni di grande ottimismo e speranza. Sono stati anche anni di emancipazione, chiaramente nel 1918 c'era stato, insomma, il raggiungimento dell'obiettivo del suffragio esteso anche alle donne, ma erano stati appunto tutti i primi anni del Novecento molto intensi da un punto di vista appunto della liberazione ed emancipazione delle donne, quindi accorciavano i vestiti, accorciavano i capelli, levavano finalmente i bustini e iniziavano a godersi un po' un'iniziale parità dei sessi.
Abbiamo detto che anche in questo romanzo c'è una nota di romanticismo, e cioè che Beatrice è innamorata di Kit, che è il nipote di un baronetto, quindi insomma un ceto sociale molto diverso dal suo. I due hanno una relazione segreta, diciamo relazione, in realtà si parlano, forse si scambiano qualche bacio, non più di tanto ovviamente. E a proposito della consapevolezza di Beatrice, tu scrivi: Kit sembrava essere l'unico a non vedere la sua cicatrice e a non farla sentire straniera. Non sapeva più se ciò che provava per lui fosse amore, amore vero o profonda gratitudine per averla fatta sentire accettata. E poi in alcune parti del romanzo si vede che Kit è anche un po' insistente a volte nel suo approccio, e lei risulta insofferente a questa insistenza. Da questo punto di vista, che idea ha Beatrice della relazione e dell'amore?
A Beatrice ho voluto dare molto chiaramente l'idea che, insomma, un'idea di se stessa per cui lei dà valore a se stessa e anche alle sue stesse sensazioni, per cui è una che si interroga su ciò che prova e su come viene trattata. Credo che già negli anni 20 del secolo scorso ci fossero gli strumenti per arrivare a questo tipo di sensibilità e che possa far parte della costruzione di un'identità femminile che era stata appunto ben seminata a partire dai primi del Novecento. Però chiaramente è anche uno sguardo che risente della nostra contemporaneità, quindi comunque alcuni aspetti li ho anche voluti sottolineare per far sì che ci sia comunque anche un processo sia di immedesimazione sia anche, se vogliamo, aspirazionale da parte di chi legge. Quindi è un qualcosa che a parere mio è sì realistico, però ha anche un qualcosa che ho voluto proprio per dare un certo tipo di spirito alla mia eroina.
E veniamo invece al giallo, un giallo un po' all'Agatha Christie, il cosiddetto giallo dalla camera chiusa, perché durante una cena viene trovato un cadavere appunto in biblioteca. Si tratta di Carter Lacey, questo proprietario di una miniera di diamanti in India. Ecco, Kit, appunto Christopher, è uno dei primi indiziati perché aveva dei debiti nei confronti di Carter Lacey, e Beatrice, per proteggerlo, diciamo che cerca di spostare le indagini e l'attenzione della polizia su un'altra persona presente alla cena, cioè sul visconte Julian Lennox. Perché? Perché l'aveva visto banalmente uscire dalla biblioteca poco tempo prima, insomma, del ritrovamento del cadavere. Allora, Beatrice, che partecipa alle indagini, in questo caso per proteggere Kit e non solo per curiosità professionale, ricorda molto Alice Allevi in questo senso, una sorta di Alice Allevi portata negli anni 20.
Allora sì, forse tra tutte è quella un po' più simile ad Alice. Alice poi si trovava invischiata nelle investigazioni perché proprio non riusciva a fermarsi e a contenere, come dire, le proprie curiosità investigative, e non si fermava mai al suo ruolo di medico legale, andava sempre oltre. Però appunto l'occasione per l'indagine era il fatto che lei presenziasse per ragioni lavorative a sopralluoghi, autopsie e via dicendo. Qui invece, proprio perché volevo evitare di ripetermi e quindi di darle un meccanismo che fosse basato sull'esclusivamente su un discorso di empatia, ho immaginato questo stratagemma per cui lei si trova alla fine all'interno dell'indagine sia perché quella sera era presente, ma soprattutto è animata dalla volontà di parlare, di fare, a volte anche di strafare, proprio perché appunto vuole un po' parare il colpo a questo Kit, che è il suo vicino di casa, di cui appunto abbiamo già detto è innamorata. E soltanto che appunto in questo suo tentativo di guardarsi oltre, di spostare le attenzioni sul visconte, in realtà poi scopre che tutto sommato il visconte non è tanto male, forse anche meglio di Kit, e quindi forse alla fine in realtà era colpevole Kit. Quindi non è uno spoiler in realtà, perché proprio alla fine tutto questo si dipana nel romanzo, e il romanzo gira intorno a questo: è stato Kit, è stato il visconte, è stato qualcun altro ancora.
Infatti bisogna dire che il visconte Julian Lennox è un personaggio decisamente affascinante. Beatrice è veramente ammaliata da lui, anche se cerca di resistere in qualche modo al suo fascino. Lei stessa a un certo punto dice: è strano, ma ogni volta che ci vediamo facciamo scintille. E dicevo che Julian Lennox è un personaggio molto interessante, perché lui è consapevole di appartenere ad un mondo che si sta sgretolando. Tu a un certo punto scrivi, gli fai dire: la verità è che io appartengo ad una società che sta tramontando, vorrei non aver ereditato il titolo. E poco dopo, Julian Lennox non sapeva più dire quale fosse il posto per lui. Ufficiale dell'esercito britannico in un sistema coloniale basato su una superiorità razziale in cui non credeva, oppure pari in un regno fondato su un sistema di aristocrazia terriera che si stava sgretolando. Ecco, tu descrivi molto bene quel mondo dell'aristocrazia inglese che era basata sui possedimenti. In questo mi ha ricordato un po' Downton Abbey, la serie televisiva. Insomma, ti sei anche vagamente ispirata, oltre ad aver ovviamente studiato quel periodo storico.
Guarda, io, se non si fosse capito, Downton Abbey è sicuramente la mia serie della vita, proprio del cuore. L'ho vista più di una volta e ogni tanto, quando ho bisogno un po' di conforto, di consolazione, rivedo miratamente alcuni episodi. E quindi senz'altro questi libri sono anche un atto di devozione verso Downton Abbey, verso il mondo del giallo alla Agatha Christie. E quindi senz'altro è un mondo di cui io mi sono molto ben nutrita in tutti quanti questi anni. In realtà probabilmente fin da quando ero piccolina, da quando lessi quei romanzi che avevano appunto quell'esotismo indiano, come Il giardino segreto, La piccola principessa, e che sono probabilmente la base del mio immaginario, un qualcosa che io ho introiettato al punto che a un certo momento doveva venire fuori rielaborato da me, con la mia voce, diciamo in una mediazione fra la mia lettrice, che queste cose le ha sempre adorate, e la mia scrittrice. E chiaramente quindi questa è stata la base. Poi ovviamente, per cercare di far parlare questo nobile, dargli un carattere e delle cose da dire, ho dovuto anche studiare molto, ecco, insomma, non c'era soltanto questa eredità immaginaria che mi derivava dall'aver fruito sempre questo tipo di narrazioni. E quindi ho recuperato questo tomo su eBay, perché in pratica ormai è introvabile, Declino e caduta dell'aristocrazia britannica di David Cannadine, dove appunto è spiegato perché questo sistema che aveva sempre funzionato in Inghilterra, dell'aristocrazia terriera, a un certo punto non funzionò più ed entrò profondamente in crisi a partire dai primi del Novecento. E quindi ho studiato tantissimo quali furono le radici. Non furono banalmente soltanto delle abitudini di vita dissolute, le ragioni furono molteplici. Io non voglio tediare trovare ovviamente i nostri ascoltatori, però qualcuna la troveranno sicuramente nel libro che viene spiegata.
Quindi abbiamo visto che Beatrice è un po' divisa fra l'innamoramento nei confronti di Christopher Kit e l'attrazione che inizia a provare per Julian. In tutto ciò cerca di aiutare, di collaborare a suo modo alle indagini che vengono portate avanti da Scotland Yard. Abbiamo già detto che questo è un giallo alla Agatha Christie, un giallo dalla camera chiusa. Inevitabilmente, siamo negli anni 20, inevitabilmente le indagini sono vintage, cioè con gli strumenti che c'erano all'epoca. Quindi per esempio l'ispettore capo Archer Blackburn deve guardare la calligrafia di alcuni messaggi di minacce che erano arrivati alla vittima e confrontarla con la scrittura delle altre persone. In questo senso, in che modo è stato il tuo approccio ad un giallo che ha altri strumenti rispetto a quelli che tu hai trovato fino ad ora?
Ma guarda, è stato incredibilmente rilassante rispetto appunto agli altri gialli che avevo scritto sinora, che erano appunto di impostazione prettamente medico-scientifica, perché tutta quanta l'allieva era così, visto che lei era un medico legale. È chiaro che le sue indagini avevano una componente investigativa, ma poi erano per la gran parte appunto scientifici. Ma anche nella serie di Costanza Macallè erano tutte quante indagini che si potevano fare alla luce di sviluppi tecnologici e scientifici molto contemporanei. Quindi invece adesso questo passo indietro, in cui finalmente gli elementi non sono più la premessa dell'indagine ma sono l'oggetto stesso dell'indagine, è stato per me molto molto più rilassante. Non voglio dire che sia più facile, perché poi non è questo il punto. Ma c'è proprio un discorso di gusto per le indagini. Cosa voglio dire? Noi adesso, nel giro di massimo 24-48 ore, il nostro telefonino parla e racconta tutto: dove siamo stati, dove si è agganciata la cella, con chi avevamo, se è il caso, una relazione extraconiugale, se avevamo dei segreti, se ricevevamo dei messaggi che appunto spiacevoli, insomma qualunque cosa viene svelata nelle prime davvero quasi 24-48 ore delle indagini. E per questo io dico costituisce in un certo senso davvero la premessa. Invece chiaramente in un giallo vintage questo è invece l'oggetto stesso dell'indagine, puoi far venire molto più gradualmente, puoi far venire fuori tutti quanti questi elementi segreti, relazioni sconvenienti, ostilità, un po' come appunto erano nei gialli vecchio stile, in cui appunto invece hai un limite tecnico. Io sono dovuta andare a fare tutta una serie di verifiche, sia per il primo che per il secondo libro. Per esempio, già si usavano le impronte digitali all'epoca, non era così scontato. Ebbene sì, negli anni 20, nel 24 già si potevano utilizzare, erano pionieristiche come cose, però cominciavano a prendere piede. Quindi diciamo il massimo che si poteva fare però poi era questo, oltre non si andava. Ovviamente non esisteva neanche lontanamente il concetto del DNA.
Grazie ad Alessia Gazzola, ora in libreria con Miss B e Il cadavere in biblioteca, pubblicato da Longanesi, il primo romanzo di una nuova serie con questa nuova protagonista. Grazie Alessia Gazzola.
Grazie Alessandra, grazie a voi ascoltatori.
E anche per questa puntata breve del Cacciatore di Libri è tutto. Vi ricordo che vanno in onda in questo periodo delle feste alle 13.45 e alle 20.45. Trovate tutto in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Se volete siamo presenti anche su Instagram come Cacciatore di Libri senza l'articolo IL. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.